Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Concita De Gregorio presenta Nella notte con Alessandro Robecchi, Salone del Libro di Torino 2019. Concita De Gregorio, Nella notte, un romanzo Feltrinelli.
Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti. Vi prego di pensare di capire che non sono parole di circostanza, veramente contento di parlare con Concita De Gregorio, a cui consiglierei un applauso.
Grazie.
Va bene, non perdiamo tempo nelle lunghe presentazioni perché insomma la conoscete tutti. Io per la mia personale, diciamo così, percezione di con Cicci ci diamo del tu, sì, non facciamo quelle cose finte televisive in cui amici si danno del lei, ha un dono, e anche questo non mi piace perché i doni non esistono e ci sono solo capacità coltivate negli anni, ed è il dono di raccontare. Cioè Concita sa raccontare le cose, e raccontare le cose vuol dire anche mischiarsi e al tempo stesso tenersi fuori dalle cose, tenere una distanza con le cose che si raccontano senza che questa distanza diventi freddezza. E questo secondo me è un dono vero di uno che fa questo mestiere, e questo mestiere che non saprei però definire, perché Concita la conosciamo sui giornali e alla radio e in televisione e nella narrativa e anche ovviamente nella saggistica politica, che frequenta giorno per giorno raccontandoci il paese, ma anche nella fiction, si direbbe, chiamiamoli romanzi invece, e quindi vere narrazioni come questo Nella notte, che devo dire io esordisco dicendo un romanzo che mi ha sorpreso, perché pensavo di trovare soltanto una buona trama, una buona storia ben raccontata come sa fare lei, e invece dentro c'è molto di più, e di questo molto di più cercheremo di parlare adesso. Io vorrei fare una piccola sinossi, però prima vorrei proprio fare una domanda precisa di quelle che non si può sfuggire a Concita, ed è un romanzo sul potere, Concita?
Sì, grazie Alessandro, grazie a tutti voi che siete qui. E sono molto felice di poter condividere con voi questo racconto, il racconto di questo lavoro, perché la ragione per cui ho scritto questo libro è che penso che sia è un piacere, un bisogno, un dovere quello di condividere con le persone che non hanno la frequentazione di questi luoghi, no, dei palazzi del potere, quello che io ho imparato e ho capito, cioè proprio come se fosse proprio una condivisione, cioè ve lo racconto, no? Lo voglio spartire con voi, dividere con voi. E quindi è molto importante appunto anche che si passi parola, perché è molto importante che queste cose si sappiano. Ecco, è un romanzo sul potere, è una storia di potere, è l'anatomia del potere, ma è appunto un romanzo perché è quello che io in questi anni ho capito e ho imparato di come funziona il grande gioco del potere. E siccome ci ho messo del tempo, perché il gioco del potere ha una caratteristica, che il campo di gioco è invisibile rispetto a tutti gli altri. Voi vedete qualsiasi altro gioco, un gioco da tavolo, un gioco di squadra, vedete, certo dovete sapere le regole, e già è una cosa, no? Altrimenti uno si dice, ma perché nel rugby portano la palla in mano invece che calcio? Insomma, poi anche la calciano, però uno deve sapere le regole del gioco che sta guardando, e questo è già un fatto. Ma se il campo di gioco è invisibile, oltre a sapere le regole devi anche trovare il campo. Devi anche trovare il campo, vedere dov'è il campo.
Ammesso anche che le regole non cambino poi ogni 5 minuti, diciamo.
Allora, ci sono alcune strutture fondamentali del gioco del potere che è indispensabile sapere per capire quello che ci succede, quello che succede tutto attorno a noi, perché è per questo che dico che è un libro, alla fine è un romanzo di servizio, no? Perché anche quelli che dicono a me la politica non interessa, i giochi di potere non mi riguardano, non li capisco, per esempio, non li voglio capire, però... potete anche pensare che la politica non vi riguardi, ma voi riguardate lei, cioè lei si occupa di voi, anche se voi non vi occupate di lei, lei si occupa di voi, quindi capirla è il primo strumento per, è l'unico potere che noi abbiamo, quello di capire le cose, di capirle, di saperle e poi quindi di controbattere, no? di reagire, di rispondere. Ora, siccome di tutte le cose che io, in cui mi sono imbattuta nella vita, questa, le regole di questo gioco sono, ve lo devo dire francamente, le più oscure, le più indecifrabili e le più sommerse. Si chiama Nella notte il libro perché quasi tutto accade mentre noi non ci siamo, appunto nella notte. Uno dice: ma perché non succede di giorno? Perché le decisioni non si prendono di giorno? Cioè il giorno, no? Perché dalle 8 di mattina alle 8 di sera il gioco della politica consiste nel distrarvi da quello che succede veramente, e quindi avere ogni giorno l'elefante rosa in mezzo alla stanza che tutti quanti devono guardare. Guardate un elefante rosa, discutiamo su Facebook, prendiamo posizione, oggi i grembiuli, domani la cannabis, dopodomani lo stand al salone, poi i vecchioni e il Regeni, dico gli ultimi 5 giorni. E l'altro giorno ho aperto un giornale, c'era la testatina del titolo che diceva: la polemica del giorno. Cioè, questo è il tempo in cui viviamo, no? La polemica del giorno è l'arma di distrazione di massa. Cioè, voi siete tutti distratti, noi siamo tutti distratti in una sorta di leva obbligatoria, coscrizione obbligatoria, dobbiamo per forza prendere posizione, non c'è verso. Te lo vengono a chiedere a casa cosa ne pensi della polemica del giorno, e intanto quello che succede veramente sta da un'altra parte. E noi pensiamo di far parte del dibattito pubblico e in realtà siamo presi all'amo della grande distrazione. Ora, questa cosa io ci ho messo tanto a capirla, perché non è così facile, cioè, e comunque anche quando la capisci è un meccanismo che ti stritola, no? che ti costringe a stare, perché è appunto un campo di gioco, e quando c'è un campo di gioco o stai dentro o stai fuori. Però se stai fuori, stai fuori, te ne vai, vai come quelli che dicono: vado in un altro paese, non mi interessa, faccio un'altra vita, mi chiudo. Se stai dentro, devi giocare. E allora l'idea di questo libro è quella di giocare in contropiede, cioè di dire: benissimo, adesso che dopo 30 anni ho capito finalmente quali sono i meccanismi di questo gioco, è un po' come i giochi di ruolo. Qualcuno di voi conosce i giochi di ruolo, no? Ci vogliono degli anni a padroneggiare i giochi di ruolo e a salire di livello, ci vogliono degli anni. Quando lo padroneggi puoi giocare. In questo gioco devi anche trovare il campo, quindi ci vogliono altri anni per trovare il campo. Hai trovato le regole, hai trovato il campo, adesso io lo voglio raccontare. Cioè voglio raccontare come stanno le cose, perché tutti lo devono sapere, il mondo lo deve sapere. Ma bisogna, come dire, stare al ritmo del tempo, no? E il ritmo del tempo è un ritmo che come dire, prevede che la funzione di chi racconta sia anche quella di chi fa da mezzo di trasporto, no? Va in un posto, prende le cose, le porta in un altro posto, le decodifica, scopre la grammatica, il linguaggio e la traduce. E quindi questo è quello che io ho pensato di fare. Ho detto: va bene, in tutti questi anni mi sono accorta del mondo in cui mi trovavo, perché è stato il mio mondo per tutto questo tempo, e l'ho per molto tempo raccontato. A un certo punto ho smesso, in preda a una grandissima disillusione, una grandissima questo sentimento che conoscete, no? Quello della frustrazione, che tutto sia inutile, che tanto è vano. E poi ho lasciato decantare questo sentimento, perché non si può far niente di positivo, diciamo, animati da un sentimento negativo. E quando è stato il momento che ho ritrovato una specie di verticalità, ho detto: va bene, adesso è venuto proprio il tempo di svelare questa storia. Ha un meccanismo giallo, è una sorta di indagine, però sono due indagini diverse. La bellezza per me è stata poter dire quello che mi sembra l'essenziale in un modo spero comprensibile.
più che comprensibile. No, allora io vorrei con calma. È vero che il movimento delle braccia che cascano è il movimento più popolare in Italia, più frequentato in Italia. E è vero anche che questo romanzo è una specie di libretto delle istruzioni della nostra vita civile, no? Ci dà delle coordinate, ci dice delle cose che pure io che scrivo da tanti anni sui giornali non sapevo, non dei meccanismi spiegati in modo che si rimane bocca aperti, come dicono in Spagna, e anche un po', devo dire, poi ci arriveremo, spaventati. Per sapere un po' di cosa parliamo, farei un riassuntino della trama fin dove si può, naturalmente, perché c'è anche un côté noir giallo, per cui, no, per carità, io poi da giallista non voglio svelare niente a nessuno, però diciamo che al centro della scena c'è Nora. Nora è una ragazza, si può dire, una giovane donna, meglio, ben laureata, molto brava tra l'altro nel raccontare, nello scrivere, e anzi molto divertente il pezzo dove si racconta che lei faceva delle versioni scimmiottando degli autori e scrivendo a modo loro, quindi insomma è una che viene, ha delle abilità di raccontatrice. Scrive questa tesi su una notte della Repubblica, una delle tante, ormai dire notte della Repubblica, uno si chiede quale delle sfigate, tanti notti della Repubblica che abbiamo avuto, la notte in cui Onofrio Pergolani va, diciamo così, tra virgolette, a dormire Presidente della Repubblica e si sveglia che non lo è. Non so se vi ricorda qualcosa, ma insomma poi ognuno lì mette le crocette dove vuole e riempie le caselle. Da questa tesi, molto bella, anche secondo il relatore, è stato, diciamo così, cancellato, espunto un capitolo, che è il capitolo su uno strano fatto di cronaca capitato proprio quella notte, è capitato in un posto preciso, vicino a una riunione politica, insomma, poi non voglio spoilerare troppo. Nel frattempo Nora viene, come si dice, cooptata, viene assunta, corteggiata, insomma, da un'offerta di lavoro interessante, che è quella di far parte di un centro studi di cui all'inizio non si capiscono i confini, c'è un centro studi, è un centro di potere, ma non si capisce cosa studi il centro studi, ecco. E si capisce poco dopo che è invece una specie di collettore di segreti, misteri, retroscena.
Un centro di dossieraggio.
Esatto, un centro di dossieraggio. Noi siamo il paese in cui abbiamo avuto il caso Boffo, per esempio, che c'è ovviamente nel libro, e che in cui abbiamo avuto il caso Marrazzo, per esempio, che c'è nel libro, e quindi insomma tutte delle cose, diciamo così, molto sporche e molto poco rivelate, e quindi si parte da questo dossieraggio in cui Nora entra, diciamo così, quasi con la curiosità di quello che non vuole, quasi un'attrazione dell'orrido, insomma, sa che è una cosa, però vuole andare dentro a vederci. Il suo alter ego, che è una sua amica d'infanzia, Alice, è già dentro quel meccanismo e in qualche modo lo sostiene, lo difende, come dire, c'è questo scontro tra queste due amiche, una che cerca di capire, un po' angosciata, e quell'altra che invece sembra saperla lunga. Alla fine le due amiche, ovviamente non vi dico come, troveranno una specie di via d'uscita, una specie di reazione quasi umana, che poi diventa anche, cioè, anzi umana, che poi diventa anche quasi professionale, ma insomma cercheranno di uscire da questo meccanismo che stritola la nostra vita civile, diciamo così, che è questo dossieraggio, questa politica fatta di ricatti, di pressioni, di cose bruttissime. Io non vi dico naturalmente come, però insomma questo è lo scenario, e naturalmente nella risoluzione di questo scenario ci sarà anche lo svelamento di quel giallo contenuto, diciamo così, nel libro. Più o meno questa è la storia, fin dove si può arrivare quando si parla di libri che
adesso
contengono una sfumatura noir. Ho dimenticato qualcosa? È tutto giusto?
È tutto giusto, ma diciamo, prima di entrare dentro la trama, che vi volevo dire qualcosa sulle intenzioni di questa storia, no? Perché poi le storie, molte storie sono belle, ma poi finiscono lì, l'hai finita di leggere. Qui c'è un'intenzione che mi auguro vi accompagni anche dopo la fine del libro, perché la ragione per cui, ecco, vi dicevo prima, scoprire il campo di gioco, scoprire dov'è il campo, e poi però come si fa? Tu hai visto il campo, hai capito le regole, ci hai messo 30 anni a capire le regole, la struttura segreta del potere, una struttura, diciamo, che si autoalimenta, no? che si autoalimenta e che si nutre della distrazione, come vi dicevo, delle persone che apparentemente sono chiamate a partecipare alla vita democratica e invece sostanzialmente sono come i bambini di fronte ai cartoni animati, no? Quando mettiamo i bambini che piangono di fronte a un cartone, stai lì così non dai fastidio. Noi siamo tutti davanti a una specie di gigantesco cartone animato che sono i nostri schermi con hashtag la polemica del giorno. Come si fa, se vuoi stare dentro il campo, a svelare queste regole e magari anche a vincere, a fare gol in contropiede, appunto andando in contropiede? Cioè, siccome noi viviamo in un tempo in cui tutto quello che sembra vero è spesso falso, siamo costantemente, no, alle prese con la verifica di quello che ci viene proposto come vero e che magari invece è un inganno, una trappola, una fake, allora ho pensato, beh, facciamo il contrario, facciamo un racconto in cui tutto sembra falso e invece è vero, no? E questo è questa storia, questa è una storia che gioca in contropiede nel tempo delle fake news, in un tempo in cui tutti sono costantemente distratti da balle spaziali o super balle, chiamate come volete, ma le fake news un tempo si chiamavano balle spaziali, poi adesso parliamo in inglese, ma insomma quello sono, no? Sono polpette avvelenate, sono bugie, sono menzogne, sono trappole, ma questo sono. Allora ribaltiamo il guanto e facciamo quello che fa la letteratura, cioè raccontiamo non la realtà dei fatti, ma la verità sostanziale dei fatti, qualcosa di vero sempre. E quindi con, diciamo, il vestito del romanzo, perché un romanzo è una finzione, raccontiamo una storia vera. In questa storia tutti i personaggi sono ovviamente inventati, ma sono tutti maschere di questo grande teatro, sono tutti veri, perché il presidente, io ho conosciuto 6 presidenti della Repubblica, non so più quanti vicepresidenti, non so più quanti presidenti del Consiglio, ministri, in 30 anni, immaginate. Le figure di questo romanzo, il presidente, il banchiere, il cardinale, il comunista, il portavoce, la prostituta, il direttore artistico, il faccendiere, lo scrittore, l'agente dei servizi segreti, il giudice, il giornalista, il direttore di giornale, sono tutti personaggi che tengono dentro di sé caratteristiche fondamentali delle persone che nel corso degli anni io ho visto rivestire quel ruolo. E quindi è come se fossero una, come dire, no, appunto la maschera essenziale, un caleidoscopio. E il risultato è che ogni cosa che accade, ogni fatto, ogni parola, ogni gesto è vera, cioè è accaduta veramente, è successa veramente, ma non tutte alla stessa persona, no? Il presidente di cui si parla è un collezionista, ma io ho conosciuto un presidente collezionista di presepi, uno collezionista di pipe, uno collezionista di trenini. Noi non sappiamo questo quale presidente sia, ma sappiamo che i presidenti collezionano. Come mai i presidenti collezionano? E lì dal gioco dei perché nasce questo libro, che è poi la mia storia. Io vi dicevo, è il libro della mia vita, perché è tutta la vita che lo devo scrivere, ma è anche la storia della mia vita, è anche la storia della mia vita professionale, perché tornando a quello che dicevi, Alice e Nora sono due ragazze all'alba dei loro 30 anni o alla soglia più o meno, forse un po' meno, forse un po' di più, ma insomma nel 30° anno, per restare nell'ambito della letteratura, e hanno il destino che abbiamo avuto tutti quanti noi, che ho io, che hanno adesso i miei figli, cioè si trovano di fronte al bivio esistenziale classico: restare o partire, resistere o andarsene, andare, partire, tornare, no? I nostri, tutto attorno a noi, i nostri figli, il nostro mondo è fatto di quelli che sono rimasti e quelli che sono partiti, sono stati obbligati a partire perché non avevano alternative. Chi è rimasto nel rimpianto di non aver osato di essere partito, chi è partito nel rimorso di non aver, di aver lasciato indietro la sua famiglia, spesso ci sono gli affetti di mezzo, però c'è stata la grande diaspora, no? Della, di quella generazione, del, di tutte le generazioni, e questa in particolare, perché adesso è proprio un imperativo categorico. Allora, queste due vite sono una sorta di destini paralleli, una specie di sliding doors. Come sarebbe stata la mia vita se invece di rimanere qui a Torino a vivere, a studiare, o a Pisa come Nora, fossi partita per Denver, come ha fatto la mia compagna di banco che è andata a Denver? Allora, Alice e Nora sono due compagne di scuola, come io ne ho avute, no? Io vengo da, ho fatto il liceo a Livorno, veniamo tutti, arriviamo tutti da qualche parte, da, partendo da qualche altra, no? Quindi abbiamo fatto un tragitto, poi arriviamo nella capitale, Roma, che è il posto dove alcuni sono già nati a destinazione. Chi è nato lì è già nato lì, quindi da un certo punto di vista è privilegiato perché conosce il meccanismo, ma da un altro invece non ha fatto la fatica che serve, il cammino che serve per arrivare fino lì, e quindi non ha quella soglia di vigilanza che ha chi come me e come tanti che vengono da, da fuori teme sempre di essere scoperto come un intruso, no? Tu che ci fai qui? Chi ti ha invitato a questa tavola? Che liceo hai fatto? Mi chiedono sempre a me. A Roma, Roma si definisce dai licei, hai fatto il Tasso, hai fatto il Giulio Cesare, hai fatto il Mamiani. Io ci ho messo 20 anni a capire cosa voleva dire quello lì è uno del Tasso, perché dicevo vabbè, ma a 60 anni, cioè ne saranno passati 40 da quando ha fatto il Tasso, ma resta per sempre uno del Tasso, cioè è proprio una geografia esistenziale, come a Livorno, che dove sono cresciuta, ci si definisce dai bagni che frequenti, no? A che stabilimento balneare vai? Vai ai Pegliani, vai ai Fiume, vai ai Pancaldi. Allora la tua, diciamo, categoria esistenziale dipende da questo, dice tutto delle due città, diciamo francamente. Sì, questo dice tutto di Roma e di Livorno. Comunque,
potendo scegliere
a Livorno
i bagni,
ti si definisce a seconda dei bagni che hai frequentato, e a Roma a seconda dei licei che hai fatto, una volta per sempre, no? E anche questa è una cosa indecifrabile, pensate. Pensate, io quando, vabbè, insomma, adesso non voglio divagare. Comunque, Alice e Nora, una parte e una resta. Quindi e sono anche la notte della politica, la notte del giornalismo, la notte del potere, la notte della Repubblica, ma è anche la notte delle nostre illusioni, la notte delle nostre speranze, perché sono anche, incarnano anche quello che tutti quanti noi proviamo quando ci affacciamo nella vita pubblica. Cioè adesso tocca a me, scendo in campo io, faccio io una cosa che sposta anche di un millimetro il mondo per come è, no? Lo faccio, tocca a me, che cosa posso fare? E quindi Nora ci crede, Nora dice adesso tocca a me, adesso io farò la cosa giusta, farò la cosa che serve al bene. E Alice invece, che è partita e che è andata in America a studiare il deep web, E si è laureata ed è andata a lavorare in una società e si è infiltrata in un gruppo che si chiama QAnon, forse qualcuno di voi lo conosce, un gruppo di anonimi che però ha potentemente orientato la politica americana negli ultimi anni, una cosa virtuale nata sul web, non so se vi dice qualcosa, che poi è diventata reale ed è diventata un movimento che ha diciamo cambiato le sorti della politica. E quindi Nora è una super cinica con un pelo sullo stomaco così, che è stata da sola negli Stati Uniti fin da quando era ragazza, che se l'è cavata e che quindi torna, figuratevi, in Italia con, diciamo, no, una struttura da una che proprio mentre no. Quindi sono un po' anche la stessa persona. E raccontano due facce della stessa storia, perché Nora si occupa, conosce la politica, conosce il potere, ha studiato, si è laureata in teoria dello Stato a Pisa e ha studiato il potere, mentre Alice ha studiato il web, e quindi Alice sa come funziona questa cosa, quest'altra grandissima illusione in cui noi siamo tutti immersi, e cioè che siamo noi a servirci della di internet, sì, quando invece è internet che si serve di noi, no? Con grandissima chiarezza, ma questo ormai, diciamo, è una frase retorica e vuota che non dice più niente. Ma nel libro, siccome Alice spiega perché,
esatto,
Alice spiega come e perché, si capisce anche, si fa un po' di attenzione, perché le cose non succedono mai per caso.
Sì, no, tra l'altro,
quando accadono è perché qualcuno le ha fatte accadere, e quindi anche quello che accade attraverso, attraverso il web, come si orientano le opinioni, come si distolgono le persone, i gruppi che si creano e si dissolvono, la partecipazione alla vita pubblica attraverso il web in realtà è governata da un algoritmo, che è l'algoritmo della vendetta. C'è un libro fantastico, scusami, finisco, ma questo lo voglio dire perché a me mi ha, quando l'ho letto ho detto wow, che si chiama, beh, un libro di Stephen Foer, che è un autore, un saggista americano bravissimo, fratello di Jonathan Safran Foer, di cui voi forse conoscerete Ogni cosa illuminata, che studia come, da moltissimi anni, come i motori di ricerca, che sapete sono, funzionano secondo degli algoritmi, sono numeri, strisce di numeri, mettono a sistema, traducono in numeri dei sentimenti. E quindi, per esempio, Google, il motore di ricerca di Google, è l'algoritmo che traduce il desiderio. Cioè, io voglio sapere qualcosa, sei stato fortunato, no? Cerchi qualcosa, l'algoritmo del desiderio è quello che muove i motori di ricerca. L'algoritmo dell'avidità è quello che muove gli indici di borsa, no? Cioè, c'è un voglio guadagnare soldi, il mio desiderio è quello di guadagnare più soldi più rapidamente possibile, e ci sono degli algoritmi che traducono il vostro desiderio, sentimento. La vita politica in questo momento, è quello che governa il web in questo momento, è l'algoritmo della vendetta, che è un sentimento primario che precede la rabbia, il risentimento e la disillusione, che è, diciamo, nella storia dell'umanità governato dalle religioni, dalle ideologie, e che nel momento in cui le ideologie e le religioni vengono meno, esplode in purezza il desiderio di vendicarsi, di sentire di aver subito un torto, di essere in un punto ingiusto della propria storia, di essere sottovalutati, e questo genera quel sentimento che è tutto attorno a noi, no? che il web ha immediatamente messo a regime e sa come governare. Allora Alice è un'esperta di questa cosa qui e Nora non le crede, mentre Nora è un'esperta di come funziona la politica e Alice non le crede. E quindi cercano reciprocamente di spiegarsi molto banalmente, inseguendo questa storia, come stanno davvero le cose, mentre si dipana il giallo, che è il giallo di quella notte.
Devo dire che la forza del racconto, del romanzo, è proprio, mi verrebbe da dire, didattica, se non fosse una parola, come dire, inflazionata e usata male, nel dialogo delle due amiche, no? È vero, come dice Concita, una rappresenta un mondo e una rappresenta un altro, e tutti questi due mondi però non se ne capiscono i confini. Uno è quello della politica, di cui poi vorrei dire un paio di cose, perché ci sono anche delle cose molto divertenti. Adesso noi non l'abbiamo detto, ma cioè, io mi sono fatto anche due o tre sonore risate davanti alla, come dire, volevo dire cattiveria, ma invece non è esatto, c'è una divertita ferocia di Concita nel descrivere dei personaggi, ed è un gioco quasi enigmistico del lettore nel riconoscerli, anche se alcuni sono, ahimè, riconoscibilissimi, che sembra veramente a volte una fotografia, un selfie, ecco, diciamo così. Ma due, come dire, mondi che viaggiano paralleli e che ci sembrano contrapposti, quello della politica fatta appunto di sotterfugi, dossieraggio, ricatti, schifezze, e quello che per un qualche attimo fuggente è sembrato quasi un contropotere, no? Che era la rete, la democrazia, tutti possono dire tutto. E c'è un pezzo bellissimo in cui Alice spiega a Nora, partendo dalle più assurde follie del web, ovviamente le fake news, i rettiliani, no? Delle cose che abbiamo vagamente sentito dire e che lì sono messe in fila, che tu dici porca miseria, così non ci avevo mai pensato. In questo senso è anche una potenza didattica. Però la mia domanda, Concita, visto che siamo sul versante politico, poi avrei anche delle cose, come dire, di stile da dire, perché si parla ovviamente tanto dei contenuti, ma io vorrei anche dire che è scritto bene, avercene, insomma, e volevo chiederle questo. io ho vissuto un po' queste, la dinamica tra le due amiche, ma anche la dinamica tra queste due politiche, come un po' una tenaglia, no? Cioè, da una parte c'è quella politica appunto nascosta, sotto traccia, di notte, che non è le cose a cui pensiamo tutti, che non è l'elefante del giorno, no? Sono i meccanismi non detti, i ricatti, quindi quella roba lì che è bruttissima e che Concita descrive in un modo spettacolare nella sua galleria di personaggi. E dall'altra parte c'è appunto le fake news, i rettiliani e tutto quello che ormai dovremmo sapere che è la grande truffa, perché alla fine è in mano a 4-5 aziende planetarie, quindi alla fine, cioè, se si voleva un trionfo del capitale, cioè, ce l'abbiamo sotto gli occhi e lo usiamo e lo alimentiamo tutti i giorni. La domanda politica, Concita, è questa: ma se siamo stretti tra una politica così zozza e dall'altra parte un'illusione così falsa, noi, intendo noi persone normali, per bene, noi che siamo in questa stanza, diciamo, che dobbiamo fare?
Allora, intanto lo dobbiamo sapere. Intanto sì, dobbiamo, certo, sapere esattamente come stanno le cose. Questo libro è anche, diciamo, tu dicevi racconti, sai raccontare le persone, insomma, io questo è quello che ho fatto per tanti anni prima di smettere di occuparmi di politica. Mi sono divertita davvero tanto a raccontarla come un match, perché quello è quello che mi hanno insegnato i miei, non diamo delle quantità, ma insomma una trentina d'anni fa, io quando ho cominciato a lavorare c'erano Giorgio Bocca, Indro Montanelli, ho cominciato con Bocca, c'era Scalfari che c'è ancora ma aveva 30 anni di meno, ho cominciato con Bocca. Bocca mi diceva sempre, la politica... Lui faceva una serie che si chiamava Chi comanda nelle città, poi io 30 anni dopo ho fatto Fuori Roma e tutti mi hanno detto wow, che format bellissimo, originale, cioè, l'ha fatto già Bocca, cioè, con rispetto parlando è soltanto una ripresa in sedicesimo di quello che aveva fatto Bocca, perché poi noi non ci ricordiamo niente, c'è anche questo, abbiamo una memoria tampone, per questo che vogliono che non si studi più la storia, no? Perché non sapere niente, non ricordare niente serve a vivere con la memoria dei pesci rossi, ogni giorno un nuovo giorno, un eterno presente, non esiste ieri, non esiste domani. E tu non hai più nessun potere di guidare niente, perché vivi con la memoria dei pesci rossi, che è veramente così, sapete che ogni giorno si rigenera. Allora anche questa cosa della storia, che è la polemica del giorno, no, perché vi volevo dire che quando le cose succedono, dicevo prima, non è che succedono come un cataclisma naturale, oggi non hanno eletto quello, hanno nominato quello, no, finiscono di succedere. Cioè, quando nominano un nuovo amministratore delegato, un direttore, un presidente, quando lo nominano, non è che 5 minuti prima l'hanno estratto a sorte, è un processo che finisce nel momento in cui voi lo conoscete. Per voi è nuovo in quel momento, ma finisce di succedere, solo che non avete visto mentre stava succedendo dove succedeva, in che scacchiere, in che luogo, in quale notte, no? Allora è per questo che è come quando ci si lascia, è come nelle relazioni, è tutto così, le cose quando accadono finiscono di accadere, non cominciano, quando accadono sono già accadute, sì. Quando una cosa succede ci si decide, ci si lascia, non è che ci... un minuto prima due persone che si lasciano decidono di lasciarsi, è un processo che termina nel momento in cui ci si dà, per esempio, per dire una cosa che capiamo tutti, e la stessa cosa succede nella politica, quando il presidente si va a comprare il vestito da Cenci, si mette un famoso negozio di Roma e si mette il discorso di insediamento in tasca e va a dormire, e la mattina dopo non è lui il presidente, ma questo non è una cosa che è successa, come mai? Si è messa a piovere stanotte? Ma erano mesi che i blocchi si muovevano perché quello accadesse, no? Allora noi, se non siamo consapevoli di questo, cioè che siamo diciamo appunto costantemente distratti da qualcos'altro, non riusciamo mai a capire quello che ci sta succedendo attorno, ci sembra sempre qualcosa che arriva dall'angolo cieco e ci coglie di sorpresa, no? Allora ti dicevo prima, i fatti sono tutti veri, sono tutti. Il libro comincia con la descrizione delle due ragazze al funerale del padre di una delle due, ed è una parte molto che stabilisce la relazione fra queste due ragazze. Subito dopo c'è il professore di tesi di Nora, il professore della tesi di dottorato di Nora, che è questo sardo che vive in una villa meravigliosa arredata da un architetto che ha segnato anche dove devono stare i soprammobili con le X, quindi Nora sposta i soprammobili, ci sono sotto le X, quindi
li deve rimettere a posto. Dettaglio gustosissimo di un piccolo frigo bar. Allora,
no, voglio raccontare quello perché questo è vero, cioè una cosa che a me è successa nella vita. Io sono stata convocata una volta a casa di una persona, questa persona che non era un professore universitario ma era proprio così, e c'era sulla in fondo a questa un mondo tutto maschile dove Alice nel paese delle meraviglie, no? È un mondo tutto di uomini dove una ragazza giovane come dire, no? Viene all'inizio lasciata entrare perché non si considera pericolosa, no? Quindi tu devi fare in modo di arrivare a destinazione prima che si accorgano che puoi costituire un pericolo, quindi c'è tutta, impari a fare delle cose, sono anche delle strategie di sopravvivenza che in genere ci mettono 2 anni,
che anche una
seduzione, in genere ci mettono 2 anni a capire che puoi essere pericolosa, quindi tu entro 2 anni devi fare quello che hai da fare perché poi ti fanno uscire. Allora io ormai questo lo so perché tutte le cose che ho fatto sono durate 2 anni, al secondo anno, molto bello, è bellissima quella cosa che hai fatto, però adesso puoi andare, quindi diciamo la metto al vostro servizio, sappiate che come il maggese, no? Dovete, se volete fare qualcosa lo dovete fare entro 2 anni. Allora vado in questa casa e c'è in fondo alla stanza una vetrata di cristallo invisibile e trasparente. Ma così, così trasparente che, siccome la casa è sul mare, poi c'è il riflesso del mare, la luce del mare accecante, eccetera, la stanza sembrava essere aperta sul mare. E in questa incredibile conversazione che Nora ha col suo professore, che la vuole convincere ad andare a lavorare in questo centro studi, poi vi dirò che cosa sono i centri studi, che cosa sono le consulenze, qualche cosina su come funziona ve lo voglio dire, lei si accorge che tutto è innaturale, cioè tutto è studiato appunto da un arredatore. Le sedie sono messe in modo che non sia possibile conversare, non c'è un tavolo, c'è una stanza apparentemente delle sevizie che non serve a niente, che serve solo per farti stare a disagio. Però in questa stanza con mobili di design, a un certo punto c'è accanto alla vetrata un piccolissimo frigorifero di quelli portatili un po' da campeggio o da barca, veramente incongruo in un posto fra sedie di alvaralto e mobili di cassina. E alla fine della conversazione, quando si sta per congedare, Nora dice: scusi, le posso fare una domanda, ma quel frigorifero lì a cosa serve? Dice: guardi, è un patimento, perché infatti l'arredatore non lo voleva, ma l'abbiamo dovuto mettere perché quasi tutti si schiantano contro la vetrata e quindi siccome a volte si anche sanguinano e o si rompono un sopracciglio, si spaccano il naso, comunque si fanno delle tumefazioni importanti, nel frigorifero c'è del ghiaccio e anche c'è del emostatico. Si potrebbe segnalare, no, dico adesso non con le rondini, quelle che ci sono in autostrada, perché dico magari l'arredatore, con un greca, una cosa garbata che segnali l'esistenza del vetro, no? E così lei toglie il frigorifero, che francamente è molto brutto, le persone non si rompono il naso. E lui dice: no, perché mica tutti vanno a sbattere. Lei per esempio non è andata a sbattere, allora questa è una selezione, quelli che vanno a sbattere meritano di sbattere perché non hanno visto il vetro e quindi in politica è sempre la vittima il colpevole, se tu cadi è tua la colpa, sei caduto, non hai visto, hai sbagliato, non hai calcolato. E la grande metafora del frigorifero e del vetro è l'inizio che ti porta dentro questa storia, la razza dei diamanti che taglia la razza dei vetri, c'è un vetro dappertutto, che tu lo veda o che tu non lo veda, ed è così sempre in tutto il libro, tutto quello che succede è veramente accaduto ed è una specie, è vero che è anche una specie di manuale salvavita, no? Perché diciamo io metto a disposizione,
ti spiega delle cose,
metto a disposizione quello che ho capito di questa storia, però è anche, tu dicevi, ma come si può fare? Beh, insomma, intanto appunto saperlo, riderne un po', perché l'ironia non c'è come l'ironia, la conoscenza, l'ironia e il talento di inventarsi un'altra cosa, appunto, studiato il campo di gioco, inventare una soluzione, trovare un altro modo, e queste due ragazze alla fine trovano un modo, no? Che non è quello di andarsene, perché altrimenti te ne dovresti andare.
No,
trovano un modo per restare e combattere, certo, questa partita dall'interno.
Certo. Aggiungo a quelli che si rompono il naso contro il vetro, che quelli che si rompono il naso contro il vetro, resto sempre alla metafora politica, e Concita ci spiega anche questo, negano la loro sconfitta, perché non... Perché ammettere una sconfitta, la sconfitta verrà dimenticata dopo qualche mese, dopo qualche anno. Se invece uno dice sì, ho perso, sarà un perdente per sempre.
Quindi mi hanno detto per tantissimi anni:
la sconfitta dalla vita politica.
Perché ammettere la sconfitta abbassa il tuo rating nel mercato. Se tu ti presenti come uno che ha perso, parti già con l'handicap, come alle corse dei cavalli, no?
Infatti
non puoi mai dire di aver perso. Infatti quelli che hanno perso le elezioni non lo dicono mai. Per questa è la ragione, perché abbassa il tuo rating. Allora devi sempre ripartire da zero.
Se vi chiedete però, come mai quello non ammette la sconfitta, ecco, è un meccanismo tipico che Concita ci spiega benissimo lì dentro, che proprio non bisogna farlo. Perché
è un'altra cosa che fa parte della mia esperienza, il plot ruota intorno a queste tre S, no? Segreti, sesso e soldi. Cioè il potere, riveliamone uno, il potere si basa sul ricatto. Il potere si basa sul ricatto, ma anche il potere nelle relazioni personali, no? Il potere nei gruppi di lavoro, il potere, chi è più potente in un gruppo è chi sa. Infatti torniamo al fatto che sapere è potere, la conoscenza è potere. Se io so qualcosa di te che tu non vuoi che io sappia o che non vuoi che io riveli, è chiaro che io ti posso ricattare, ti tengo in pugno, diciamo così, quindi ti posso ricattare. Sei ricattabile. Allora, il meccanismo del potere si fonda sul ricatto. Vi ricordate, c'è stato un momento in cui fiorivano questi centri in cui si vendevano fotografie rubate, no? Ci sono famosissimi fotografi, diciamo, che sono ancora alle cronache per aver fatto commercio di foto rubate. Ma non vi siete mai domandati, cioè, quando due persone che non vogliono farsi vedere si incontrano, è molto difficile che ci sia un fotografo proprio lì e proprio in quel momento, no? Non vi siete mai chiesti com'è possibile che tutti questi scandali siano stati ripresi, filmati, documentati da gente che, guarda caso, in quel momento era proprio lì? Professionisti che cosa se ne fanno poi di queste immagini? Per prima cosa le propongono alle persone a cui le hanno scattate, no? Ti ho ripreso con qualcuno con cui non dovevi essere o in una situazione compromettente per te, ti vendo le immagini a carissimo prezzo.
Ricatto di tipo A.
Però io ho i negativi, quindi costano tantissimo. Oppure le do al tuo nemico.
Ricatto di tipo B.
Ma chi ha chiamato il fotografo? Perché la domanda è sempre quella della bambina, no? Non cosa è successo, perché è successo? Come faceva il fotografo a sapere che io ero lì in quel momento? Cioè, io non l'ho chiamato, no? Quindi o è stato l'altro da me, oppure siamo tutti quanti stati tirati in un tranello. E c'è stato un anno, che ve lo ricorderete, in cui gli scandali di tipo sessuale, sesso, soldi, sono le due questioni, sono stati talmente tanti che non ci si stava più dietro. Nella vita reale, io adesso poi li riconoscerete, prima Alessandro citava, cioè sicuramente lo scandalo Marrazzo, lo scandalo Boffo, che ha dato il nome all'affare, il sistema Boffo, c'è stato un alto funzionario della Farnesina, c'è stato per restare in Italia un ministro che poi il cui scandalo si è poi insabbiato, tutti scandali di natura sessuale. Ma nello stesso tempo, nel resto del mondo, c'era Strauss-Kahn, c'era il generale Petraeus, c'era quel ministro israeliano trovato, tutti contemporaneamente. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Tutti trovati nei bagni, negli stessi tre mesi? Ma ve lo siete chiesto? Cioè, è come se ci fosse stato un virus, improvvisamente tutti avevano uno scandalo sessuale che distruggeva la carriera, ed eravamo costantemente, ogni giorno ce n'era uno nuovo, era anche lì lo scandalo del giorno. 2009, l'anno dei dossier, sì. È stato un caso? Poi subito dopo è arrivata la notte della sinistra, perché dopo 20 anni di governo del centrodestra, di Berlusconi del centrodestra, è arrivata al governo la sinistra, 1, 2, 3 governi e
pam,
pam. cosa è successo? Perché dopo Letta, Renzi, Gentiloni, il centro-sinistra, per restare all'attualità politica, non ha, come dire, no, preso in mano il paese e governato altrettanti 20 anni? Come mai? Perché? Qual è stato il meccanismo in cui si è incastrata questa storia che ci porta all'oggi? Perché il mondo in cui viviamo oggi non è che è stato, l'ha portato la grandine, è la conseguenza, certo, diretta di quello che è successo ieri. Quindi la notte della congiura, quella notte, dal momento in cui c'è stata la notte della congiura, in cui gli apparenti nemici si sono alleati, voi pensavate che fossero avversari, no? Sulla scena erano avversari, ma sotto la scena erano alleati e hanno fatto insieme quello che poi noi abbiamo visto, non gli uni contro gli altri, lo hanno fatto insieme, perché altrimenti non si sarebbe dato il risultato. Le traiettorie sono sempre quelle che rivelano i fatti. Le traiettorie postume, tu per vedere chi ha corrotto chi devi vedere poi che posto prende dopo, qual è il suo premio, qual è la sua, no? Allora, hanno fatto insieme questa cosa, insieme hanno ribaltato la storia. Perché? Per il bene comune, per il bene del paese? No, per la loro ambizione personale, perché il potere alimenta se stesso, questa è l'altra grande illusione. E da quel momento, al momento in cui un certo sindaco è di una grande città italiana è stato vittima di una tritura mediatica senza precedenti, in quei 2 anni si è consumato tutto. È successo tutto allora, sì. Ed è stato 4 anni fa, non 40, è stato 4 anni fa ed è il cadavere insepolto di questo tempo, cioè nessuno parla di quella storia, di quelle storie, di cosa è successo in quei 2 anni e chi lo ha fatto succedere. Ma se noi non lo diciamo e se non lo capiamo, non abbiamo nessun rimedio rispetto al presente, certo. Proprio nessuno, cioè ve lo dico con la passione di una persona che sta da 30 anni a fare questo lavoro e vede le cose. Io l'ho voluta raccontare questa storia perché penso che se noi non capiamo i meccanismi profondi di quello che è successo in quei 2 anni e che nemmeno io ho potuto raccontare, perché anche io sono stata vittima di un sistema giornalistico, mediatico e politico che lo impediva, per cui mi sono tirata fuori, ho detto non mettete il mio nome nei titoli di coda di questo film perché io non ci voglio stare, vado. E sono andata a fare un'altra cosa, 2 anni, e poi altri 2 anni, e poi altri 2 anni. A un certo punto, adesso però è venuto il tempo di tornare, ecco, no. Voglio dire che è venuto il tempo di tornare e sono molto contenta di essere tornata.
Bravissimo. Oltre, cito un personaggio di Concita che è un comunista che ha un'aria di divertito disprezzo, diciamo, non so se lo riconoscerete, però le frasi finiscono spesso con diciamo, devo dire, quindi fate voi, che dice: quello che tutti sanno fa molto rumore e non cambia niente, è quello che non si vede, non si sente che nel silenzio cambia. Che è quello che ci ha detto Concita. Io ho un'ultima domanda che è, 2 punti, quanto ti sei divertita? Perché ci sono dei ritratti in questi personaggi, delle sfumature, delle pennellate, delle impalpabili come dire, aggiunte o sottrazioni che fanno di alcuni di questi ritratti veramente delle fotografie, dei selfie, anche se i nomi sono diversi, anche se le cose sono un po' mascherate, magari uno non
è uno dei miei preferiti è lo scrittore, che lo scrittore cinico che denigra la ragazzina giovane, insomma un po' moralista, e dice gli scrittori devono sempre stare con la maggioranza, no? Tu se cosa fai, se sei di sinistra, sei una di quelle sconfitte, cacadubbi, sei una di quelle che è meglio mangiare bio, sei una di quelle che si vestono con le... Ed è stato veramente molto divertente perché tutto attorno a noi è pieno, cioè io... Ci è voluto un attimo a scriverlo, non so come dire, nel momento in cui ho deciso ok lo scrivo, è stato bravo l'editore a contenerlo in 200 pagine perché poteva essere 5.000, no? Potevo andare avanti e allora finalmente...
Ma noi magari ce ne piacevano 5.000.
No, non era possibile, è stato un attimo scriverlo perché io li ho conosciuti bene. Li ho conosciuti bene.
Li
ho conosciuti molto bene, li ho conosciuti tutti. E quindi quando è finito quel sentimento un po' di dispetto nei loro confronti, li ho potuti vedere alla distanza come un fatto anche così un po' triste ma divertente, con un po' di ironia. Allora raccontarli è stato facile e spero che sia utile per voi. E sì, c'è una via d'uscita, certo che c'è una via d'uscita, c'è sempre una via d'uscita. Per esempio la mia è questa: essere qui, raccontarvelo, condividerlo e pensare che se tutti lo sappiamo insieme, se tutti lo capiamo insieme, beh, insomma, la storia è sempre nelle nostre mani.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.